nero su bianco sottolineato in rosso. La rassegna stampa a Radio Città Aperta.
Buongiorno, eccoci qua, lunedì 15 gennaio 2018, iniziamo con un po' di ritardo questa rassegna stampa. Non so se vi ricordate, no? Un po' di anni fa Daniele Luttazzi, quando faceva mi ricordo il telegiornale come si chiamasse, però spesso l'inizio del tabloid, ecco come si chiamava, l'inizio di tabloid, spesso aveva questa introduzione che diceva che l'edizione andava in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacità mentali. In questo caso è soprattutto un problema relativo alle mie di capacità mentali, ma è tutt'altro tipo di discorso. Siamo già parecchio in ritardo, quindi cominciamo la nostra rassegna come sempre con il Sole 24 Ore. Le nuove vie del lavoro nell'anno dei bonus, il titolo principale che il quotidiano di Confindustria mette in primo piano sulla prima pagina. Incentivi su giovani e formazione, più congedi ai padri, che cosa cambia nel 2018 per l'assunzione durante il rapporto e nei casi di crisi. Si cerca quindi di entrare un po' nel dettaglio delle questioni relative alle assunzioni. Il problema è che ce ne fossero di assunzioni. Sappiamo che il discorso è ben complesso, conosciamo bene i numeri che vengono pubblicati periodicamente e spesso, no, agitati come un grande successo dal governo, numeri che parlano di un'occupazione che cresce, che migliora per effetto delle politiche del governo. Poi, andandoli a leggere un po' meglio questi numeri, no, spesso si scopre che le cose non stanno proprio così, che magari vengono conteggiati ai fini del, appunto, del conteggio degli occupati, vengono considerate persone che magari hanno svolto un turno settimanale di un'ora, che insomma è un po' diverso dall'avere un lavoro vero e proprio. Ne abbiamo parlato tante volte. Andiamo avanti con il Corriere della Sera. Sfida di Berlusconi, i 5 Stelle una setta. Di Maio dice: ci temono. Renzi con Calenda e Sala, ora basta rancore. Inutile dire che la campagna elettorale e possibili strategie, alleanze, contrasti, polemiche interne e tra le diverse forze politiche tiene banco nella gran parte dei quotidiani oggi in edicola. I 5 Stelle sono una setta, Berlusconi attacca il movimento durante un'intervista in TV. Ci temono, abbiamo già vinto, la replica di Di Maio. Da Milano Renzi con Calenda e Sala invita a mettere da parte il rancore. Interessante soprattutto, no, il riavvicinamento di Renzi con Calenda, uno dei ministri del suo governo prima e della riedizione del suo governo con Gentiloni subito dopo, ma in più occasioni insomma apertamente in contrasto con il leader del PD, non più di qualche giorno fa sulla boutade di Renzi a proposito del canone Rai. Calenda criticò duramente quella uscita e in altre occasioni su questioni ben più importanti. Adesso sembra che ci sia un po' un riavvicinamento tra i due. D'altra parte, quello che ci dicono i sondaggi è che tra i diversi ministri di questo governo Calenda spesso è risultato tra i più apprezzati. D'altra parte le perversioni hanno forme imprevedibili. Il fisco possibile invece è il titolo dell'editoriale di Nicola Saldutti. Perché? Perché oggi buona parte del dibattito della campagna elettorale è proprio relativo al fisco e a come intervenire. Chiaramente è una gara a chi ci farà pagare meno tasse, come è sempre stato nelle ultime campagne elettorali, 20-25 anni o giù di lì. il Papa e i migranti, paure legittime, il virgolettato del Pontefice. Intanto il dossier del Corriere ci dice che nel 2017 gli sbarchi sono in calo del 34%, e allora di che cosa dovremmo avere paura se tutti questi personaggi pericolosissimi che prima arrivavano adesso arrivano col 34% in meno? Insomma, dovremmo no essere contenti. Il problema di questa storia dei migranti è che come la giri poi la coperta è sempre corta. Prima c'era l'invasione e non era vero che c'era l'invasione, adesso l'invasione non c'è più, però dobbiamo comunque avere un po' paura, le paure sono legittime. E insomma, questa storia purtroppo la conosciamo bene e ci preoccupa. A centropagina la fotocopertina del Corriere: rischio ambientale, affonda petroliera, 32 vittime, l'inferno nel Mar della Cina, una colonna di fumo sopra le acque del Mar della Cina, una petroliera iraniana è andata a fuoco dopo la collisione con un mercantile, nessuna speranza di trovare salvi 32 uomini dell'equipaggio, rischio di disastro ambientale per il greggio versato. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera. Andiamo con la prima pagina anche per la Repubblica. Fisco, dossier shock, 132 miliardi l'anno di redditi nascosti, studio del Senato, Salvini vuole la sanatoria, Berlusconi con la mia flat tax, meno evasori, e attacca: immigrati in Italia per delinquere. Eccoci qua, no? È quello che dicevamo poco fa, e d'altra parte l'hanno utilizzati proprio tutti i migranti in campagna elettorale. In effetti Berlusconi era rimasto ancora fuori, è giusto che anche lui appozzi a questa risorsa da gestire, no? A questo spauracchio da agitare in faccia agli elettori, che poi il problema è che ci credono pure e ci vanno pure a votare di conseguenza. Il commento è di Massimo Giannini: geometrie confuse della sinistra. Quale, a 48 giorni dalle elezioni, una vignetta dell'ultimo numero del New Yorker fotografa uno stato d'animo diffuso. Un sondaggista ferma un cittadino per strada e gli chiede: ha deciso per chi non andrà a votare? Temo che questa vera e propria forma di sconforto civico e repubblicano sia forte soprattutto a sinistra, e temo che la performance degli attori che popolano la scena democratica non aiuti affatto a curarlo, semmai lo aggrava. La scelta di Liberi Uguali, che in Lombardia scarica Goria e nel Lazio sostiene Zingaretti, alimenta il conflitto. La Repubblica chiaramente è molto preoccupata da quello che accade tra Partito Democratico e Liberi e Uguali, noi invece no, quindi non ne parleremo affatto. Se la classe operaia non va al voto, è invece il punto di vista di Paolo Griseri: prima l'astensione, poi la Lega e il Movimento 5 Stelle. La Torino operaia, leggiamo, sembra più arrabbiata che convinta, chi ha il lavoro vorrebbe scappare dalle catene di montaggio, chi non ce l'ha pedala alla ricerca di un reddito, la maggioranza non sa bene dove sta e promette di non andare a votare, di votare 5 Stelle o di votare Lega. In realtà qualcos'altro da votare forse ce l'avremo per una volta, dopo un sacco di tempo, la prospettiva di avere una lista nella quale riporre un po' di speranza potremmo finalmente avercela. Chiaramente il riferimento è a Potere al Popolo, siamo convinti tra l'altro che gli operai torinesi lo sappiano, l'impressione forse è che lo sappiano pure quelli di Repubblica che hanno scritto il pezzo, nella fattispecie Paolo Griseri, però insomma non è tanto cosa, no? Di parlarne sulla Repubblica di queste formazioni qua. La fotonotizia è dedicata allo sci con un podio tutto azzurro e tutto al femminile ai mondiali di sci, crediamo, sì, in Coppa del Mondo. Subito sotto, studenti via all'iscrizione per 1,5 milioni, guida alla scelta delle scuole. Ancora più in basso Il caso Napoli Baby Gang colpiscono ancora la giudice, è colpa anche dei genitori. Ieri questa notizia è stata a lungo in cima all'home page della Repubblica, chiaramente del portale web della Repubblica, e insomma lì per lì ci siamo detti che potesse dipendere dal fatto che anche ancora pochi giorni fa c'erano stati casi simili di violenza con anche un bambino colpito dai ragazzi che giravano per strada sparando in aria, questo bambino stava sul balcone, insomma abbiamo collegato a questo. Dopodiché però la notizia in questione, sempre che sia quella che abbiamo visto ieri appunto in home page, si concludeva con il furto di due smartphone, che a parte tutto, insomma, non vogliamo dire che non esistano le baby gang a Napoli, se no poi alza il telefono Saviano e ci cazzia subito, però forse se poi la cosa si conclude con il furto di due smartphone, che è una cosa che succede a Napoli, a Torino, a Firenze, in piccolo paesino, dappertutto, forse la testa, il titolo principale in home page forse non è necessario, a meno che non si voglia creare un caso, come potrebbe anche essere, perché la stessa notizia è il secondo titolo più importante sulla prima pagina della stampa. Grasso detta le condizioni alla sinistra, il titolo principale invece nel Lazio accordo senza Lorenzin e ora prova a limitare D'Alema e Bersani, Lega il piano di Salvini per un dialogo con banche e industria. Grasso trova l'accordo con Zingaretti nel Lazio ed escludendo dalla coalizione gli esponenti della lista Lorenzin apre una crepa tra gli alleati del PD. Messaggio a Bersani e D'Alema: fatevi da parte. La nuova strategia della Lega: rassicurare il mondo dell'economia. L'editoriale di Bill Emmott ha invece il titolo I paradossi nascosti delle urne. Ancora per quanto riguarda la campagna elettorale, un titolo parla Bonino: alle regionali ci saremo, il PD non è un nemico, ma lo stile di Renzi non facilita le coalizioni. E insomma, d'altra parte, se ci saranno alle politiche senza nemmeno bisogno di raccogliere le firme, perché c'è chi gliele ha regalati, quel vecchio lupo di mare, no? di Bruno Tabacci, che è arrivato con il suo simbolo fondamentalmente, no? Chiaramente appartenuto per anni ad una formazione cattolica, e giustamente i radicali che della laicità invece hanno fatto una delle loro principali ragioni di essere, l'hanno fatto loro e sono così entrati direttamente nelle liste che saranno tra le liste che saranno in corsa alle prossime elezioni. Dopo, tra l'altro, aver a lungo pianto in giro per questa o quella trasmissione televisiva. Anche la stampa, cambiamo argomento, anche la stampa dedica la fotocopertina a Federica Brignone, chiedo scusa, Sofia Goggia e Nadia Franchini, prima, seconda e terza nella discesa libera femminile, mai successo prima per la squadra di sci italiana. E poi, come vi dicevo, subito sotto a centropagina, Napoli è emergenza baby gang, in 10 aggrediscono due adolescenti per lo smartphone, identificati un 13enne ed un 15enne. L'articolo è di Francesco Grignetti. Il presidente del Consiglio di Stato: ora basta con le scuole fai da te, l'intervista che propone la stampa nel giorno in cui appunto si apre la lunga trafila, si apre il periodo di iscrizione alle scuole superiori. Il fatto quotidiano, ultimo cartaceo che vi proponiamo questa mattina: Silvio B può, Orietta Berti no, questo il titolo del Fatto. In par condicio, Berlusconi monologa dalla D'Urso, ma il PD denuncia la cantante, i grillini, non un partito, quasi una setta pericolosa come i post-comunisti del 94. Comunque lui sempre lì deve tornare, giustamente ha funzionato per tanti anni, perché non rispolverare quei motivetti, no, che avevano convinto tutti qualche anno fa, a maggior ragione che adesso è veramente a tutti gli effetti un anziano, e come spesso capita agli anziani, ricordare periodi della propria vita in cui si era meno anziani fa sempre piacere, li si ricorda con trasporto e nostalgia. Aliquota unica al 23%, Silvio Berlusconi nel salotto Mediaset della D'Urso si fa propaganda elettorale, nessuno invoca il rispetto della par condicio e del contraddittorio. Diverso il trattamento riservato alla cantante, che rispondendo a Radio Rai ha elogiato Di Maio, il PD l'ha addirittura deferita alla Gcom. Tra l'altro crediamo di non sbagliare quando diciamo che la questione di Orietta Berti che elogia Di Maio arrivi da Un giorno da pecora, che è tra l'altro trasmissione insomma un po' cazzona, e è comunque Orietta Berti. Ma puoi denunciare Orietta Berti perché ha detto che gli piace Di Maio? Ma che problema c'hai? Dai, non lo so. Intanto il caso Napoli, accanto il giudice Quatrano, le baby gang imitano i jihadisti, 7 episodi di violenza minorile in 2 mesi a Napoli, il giudice Quatrano, non sono camorristi ma come loro cercano riscatto e seguono i modelli violenti dei social, Gomorra non c'entra. Questo per quanto riguarda la situazione di Napoli. Ilva, una cordata ministeriale, la storia di copertina del Fatto Quotidiano di oggi, corredata da una foto che ci fa vedere proprio l'impianto tarantino dell'Ilva. Calenda ha di fatto favorito ArcelorMittal e Marcegaglia nella gara per l'acquisto del colosso dell'acciaio, nonostante i dubbi dell'antitrust dell'Unione Europea. Ora torna in campo la cassa, depositi e prestiti. Ci sono 2 pagine di approfondimento sulle prospettive dell'Ilva, e chiaramente questione di primaria importanza. New York è mia anche se non ci sono mai stato, i viaggi in Marocco a pagina 12 e 13 ci racconta la questione dalla principale, la situazione della principale città statunitense, mentre più interessante in taglio alto gli ultimi 2 titoli dal Fatto Quotidiano: le fake news di Franceschini, al Pantheon 2000 turisti l'ora, non reggono i dati strabilianti del ministro, che comunque nel dubbio al Pantheon ci ha messo il biglietto, mi sembra da maggio si pagherà 2 euro per entrare al Pantheon. E poi accanto campagna elettorale per le regionali lombarde, Lombardia lo sconosciuto Fontana è già davanti a Gori, il leghista al 30%, il Dem al 24. Certo che in Lombardia la situazione probabilmente è un po' particolare rispetto a tante altre regioni, a tante altre aree del paese, perché è effettivamente una delle zone in cui il Movimento 5 Stelle è riuscito meno che altrove a sfondare. Pensiamo in realtà soprattutto a Milano, e la corsa di quest'anno tra l'altro è una corsa particolare, perché Maroni, presidente governatore uscente, non si ricandida, lasciando spazio a appunto quello che il Fatto Quotidiano definisce lo sconosciuto Fontana, altro sindaco leghista, se non ricordiamo male, di Varese, che si sfida con Giorgio Gori, sindaco PD di Bergamo, intimo di Matteo Renzi, nonché tra l'altro una vita in Mediaset ai tempi d'oro del Biscione e del Cavaliere, sempre perché gli amici in comune tra Berlusconi e Renzi sono tanti e non è difficile immaginarne le ragioni. Andiamo a segnalare qualche titolo anche da contropiano.org prima di una brevissima pausa di questa rassegna stampa oggi in versione ridotta. Il vento gelido della realtà torna sull'Italia, il primo titolo che vi segnaliamo da contropiano.org, dura ma realistica analisi della situazione economica e politica italiana, con un'ampia parte riservata a potere al popolo e alle sue prospettive di rappresentanza sociale. Naturalmente, se il vivo riuscirà a prevalere sul morto, che ogni giorno cerca di trascinarlo sottoterra. Il primo articolo che vi segnaliamo poi anche Renzi De Benedetti, una cordata identica a quella berlusconiana, per rimanere in tema, chi governa davvero in Italia, molti poteri diversi, ma certamente non i rappresentanti del popolo. Teniamo da parte per una volta gli organismi sovranazionali, Unione Europea, BCE, Fondo Monetario Internazionale, e seguiamo, sia pur di rimbalzo, la strana storia della speculazione borsistica di Carlo De Benedetti sulle banche popolari, innescata senza ombra di dubbio dalla notizia datagli da Matteo Renzi: quella riforma lì la facciamo. Il caso lo avrete sicuramente sentito, di fondamentalmente insider trading, questione su cui specialmente il Fatto Quotidiano ha insistito negli ultimi giorni, e questione che in effetti sarebbe abbastanza inquietante se poi venisse dimostrata essere esattamente come ci appare allo stato attuale: promesse elettorali per mascherare la servitù all'Unione Europea. Ancora un altro articolo da contropiano.org. A cosa servono queste elezioni? La risposta varia a seconda se chi partecipa si muove all'interno degli schemi imposti oppure completamente al di fuori. Soltanto potere al popolo non è difficile. Per tutti quelli che concorrono con qualche ambizione a conquistare una poltrona ministeriale, il problema è solo uno: ottenere il benestare delle istanze superiori. Lo si capisce perfettamente leggendo i giornali di stamattina, soprattutto Repubblica e Corriere. Potremmo in realtà forse non fare affatto la pausa di cui parlavamo e proseguire direttamente nella lettura di questo articolo. Entrambe le corazzate, molto ridimensionate, del giornalismo italiano convergono nel bastonare spietatamente la massa di promesse irrealizzabili dei vari protagonisti della campagna elettorale. La mette giù dura l'editoriale di Mario Calabresi, incapaci di immaginare il futuro. Ascoltiamo soltanto una grottesca cantilena di abolizioni: via l'obbligo di vaccini, via il canone Rai, via il bollo auto, via lo spesometro, via le tasse universitarie, via il redditometro, via la legge Fornero, via il Jobs Act, fino alla mirabolante promessa finale di cancellare migrazioni e migranti. Sullo stesso tono gli immarcescibili Alessina e Giavazzi, duo di economisti che non ne ha mai imbroccata una, ma che si ripropone ogni volta come se fosse la prima. Le favole da evitare sul debito pubblico, ma il bersaglio sono i 5 Stelle, a cominciare da Di Maio, che sfarfalleggia da settimane per accreditarsi presso le autorità superiori, i pellegrinaggi a Chernobyl negli Stati Uniti, niente più uscita dall'euro, pronti a fare governi anche con altri partiti purché non lo si dica prima. Il piano grillino per ridurre il debito è effettivamente un castello di carte, ma i due teorici dell'austerità espansiva, se tagli la spesa pubblica il paese riprende a crescere, anche se non è mai avvenuto, lo usano come pretesto per ripetere sempre la stessa giaculatoria: o si riducono le spese o si aumentano le tasse, ma la seconda cosa non si può fare. Sul fronte politico, Repubblica spinge in campo Veltroni e Prodi per l'unità a sinistra. Tra PD e bersaniani, è bene specificare che cosa, a cosa si riferisce Repubblica quando scrive sinistra, nell'antichissimo schema del fermare le destre. Ma guardando più da vicino, sempre grazie a Repubblica, emerge che ci sono solo due movimenti considerati inaffidabili nelle alte sfere: Grillini e Lega. Tutti gli altri vanno naturalmente benissimo. Chi e perché? tutti quelli che hanno da sempre accettato l'Unione Europea come amministratore unico delle faccende economico-finanziarie, anche italiane, da cui dipende qualsiasi programma di gestione del paese. Banalmente, se non puoi disporre liberamente delle risorse che vai producendo, non puoi fare nessun'altra politica se non quella prevista dai trattati europei e dalle indicazioni in tempo reale della Commissione Europea, tramite il six-pack e il two-pack. A questo ampio club si è iscritto da tempo anche Berlusconi e lo ha dimostrato ieri, promettendo in mattinata di abolire il Jobs Act e garantendo in serata di mantenerlo così com'è. E dire che il Jobs Act è un peso per la spesa pubblica, la decontribuzione garantita alle imprese riduce le entrate statali, ma la centralità degli interessi delle aziende è un dogma intoccabile per l'Unione Europea. Dunque, su questo fronte si può continuare a spendere. Restano ai margini leghisti e pentastellati, peraltro pesantemente lavorati ai fianchi. La rinuncia di Roberto Maroni a un altro mandato da presidente della Lombardia, a prima vista incomprensibile, comincia a rivelarsi una legnata a Salvini e una candidatura a una poltrona di livello nell'unico governo a questo punto possibile. Quale? Beh, se si escludono Movimento 5 Stelle e parte della Lega, non restano molte alternative. Un bel governo del presidente con dentro PD, Forza Italia, Liberi Uguali e frattagline varie, lorenzine, democristiani di varia osservanza, singoli parlamentari che cambiano casacca. Che cosa li terrà insieme? Il bastone dell'Unione Europea, che quest'anno trasformerà il Fiscal Compact da semplice trattato intergovernativo a legge comunitaria, ossia da oggetto di flessibilità contrattata volta per volta a dispositivo automatico affidato a organismi tecnici. Come si fa a non augurarsi che il potere ritorni al popolo? Si chiede in chiusura contropiano in questo bell'articolo. D'altra parte la domanda è più che legittima. Andiamo avanti con alcuni titoli che vi segnaliamo da contropiano. Il primo riguarda questioni internazionali e riguarda arriva da un giornalista, Alberto Negri, fino a ancora qualche settimana fa giornalista del Sole 24 Ore. Salvate il soldato Saud, funziona così: gli USA hanno come maggior alleato in Medio Oriente, dopo Israele, l'Arabia Saudita, paese impresentabile, monarchia assoluta che esprime una versione così retrograda dell'Islam, il wahabismo, che non è accettata dalla gran parte dei paesi musulmani. Non solo, il wahabismo è una dottrina che ispira salafiti e jihadisti. Ma l'ordine da Washington è chiaro: salvate il soldato Saud che non riesce neppure a vincere la guerra in Yemen. I Saud sono clienti degli americani, da decenni comprano i loro buoni del tesoro, le armi americane, e siedono negli stessi board di banche e multinazionali. E ogni tanto danno una minaccia anche a noi europei. Così si trova il principe azzurro Mohammed bin Salman, figlio del re, e si cominciano le riforme, la patente alle donne, le partite di calcio con le signore in tribuna. L'obiettivo è far sembrare l'Arabia Saudita migliore o perlomeno non peggiore dell'Iran, rivale sciita di rimpettaio del Golfo. E così Israele, che non avrebbe niente da spartire con i Saud, strizza l'occhio a Riyadh. Fanno persino credere insieme di avere un piano di pace per i palestinesi e Trump dichiara Gerusalemme capitale dello Stato ebraico. Certo, Mohammed è giovane, impulsivo, mette agli arresti qualche cugino miliardario e sequestra il premier libanese Hariri, poi lo libera tenendo come ostaggio i figli. Ma sono usanze locali, funziona così da qualche decennio, dal 1945, quando Roosevelt fece un accordo con il sovrano Ibn Saud. In fondo sono tutti bravi ragazzi e Trump, anche se dovesse andarsene, ha fatto il suo. Anche lui è un bravo ragazzo, sempre molto chiaro e netto nei suoi giudizi. Alberto Negri, giudizi che insomma sono frutto di una profonda conoscenza dell'area e di una analisi approfondita della situazione. Dicevamo, questo è un È un post Facebook che ha pubblicato un paio di giorni fa. Su Contropiano trovate anche un video. Viaggio in Medio Oriente con Alberto Negri, in particolare la parte dedicata all'Iraq. E insomma, se avete modo, dedicategli qualche minuto, perché sicuramente non avrete notizie non attendibili o non veritiere. L'ultima segnalazione che vi vogliamo portare questa mattina con la nostra rassegna stampa arriva sempre da Contropiano. La firma è di un amico, di Yuri Tancioni, uno dei valenti DJ di Radio Città Aperta, nonché uno dei miei compagni di avventura in Diego Armando, la nostra trasmissione calcistica del giovedì pomeriggio. Insieme a me e a Yuri c'è il direttore Alessio Ramaccioni, e l'articolo di Yuri è dedicato a Paolo Sollier, attaccante centravanti storico del Perugia degli anni 70, caratterizzato, ancora noto oggi più che per le gesta in campo, per la sua visione, per la sua posizione politica e per il fatto che tanto ne era fiero che, appunto, quando le squadre non si schierano in mezzo al campo per salutare i tifosi prima dell'inizio della partita, invece di sventolare la mano salutando come usualmente si fa, stringeva questo bel pugno chiuso il buon Paolo Sollier. E allora è molto breve, leggiamo il contributo di Yuri. Paolo Sollier nasce a Chiomonte il 13 gennaio del 1948. Nasce in Valsusa, terra orgogliosamente antifascista e custode delle lotte partigiane prima e della resistenza Notav poi. Sollier è figlio di operai e a 20 anni inizia a lavorare nello stabilimento Fiat a Mirafiori. Paolo lavora, milita in Avanguardia Operaia e gioca a calcio in Serie C. Paolo Sollier diventerà un calciatore professionista nelle file del Perugia nel 1974. Addio Fabbrica, addio padrone Agnelli. Paolo Sollier è un calciatore di Serie B, un buon centrocampista, ma soprattutto un comunista militante, il primo calciatore italiano che fa apertamente politica perché è quello che vuole, quello che per lui rappresenta il giusto. Paolo è un antidivo, rifiuta di firmare autografi, non vuole essere un feticcio. La sua firma d'autore è rappresentata dal saluto a pugno chiuso con cui si presenta ad ogni pubblico, in ogni partita. Paolo è comunista e questo è giusto per lui, anche se è il solo ad esporsi così tanto in un mondo già troppo patinato per i suoi gusti. Si fa nemiche gran parte delle tifoserie avversarie, ma fa quello che per lui è giusto, da comunista militante. Gioca e fa volare il Perugia dalla Serie B alla massima serie nel 75. Per la prima volta nella storia la squadra umbra sale in Serie A. Questo non cambia di una virgola la militanza di Sollier, anzi lo spronerà soprattutto nel guidare la sua squadra contro la Juventus del padrone Agnelli, combattuta in fabbrica e poi sconfitto sul campo di calcio. Quello scudetto a fine stagione andrà al Torino. Per la Juve fatale la sconfitta contro il Perugia di Paolo Sollier. Nel 1976 esce il suo libro Calci e sputi e colpi di testa, che lo rende celebre in tutto il movimento italiano, vendendo in pochi mesi 30.000 copie. Andatelo a cercare quel libro e scoprirete la vita e la carriera di un calciatore militante che ha sempre fatto quello che riteneva giusto per la squadra e per il comunismo. Buon compleanno Paolo Sollier, a pugno chiuso. E ci piaceva, insomma, visto che questa mattina la rassegna stampa è stata tutta un po' strana, è iniziata tardi, è stata racchiusa in un unico blocco anziché essere, come tradizionalmente avviene, divisa in due, ci piaceva anche concludere con un articolo un po' diverso, comunque su una tematica un po' diversa da quelle che normalmente frequentiamo di più. A questo punto ci fermiamo, sono le 9:20 e insomma, anche se siamo stati più brevi del solito, vi ringraziamo per l'attenzione e soprattutto per la pazienza per chi è arrivato insomma fino a questo punto con la mia voce, e ci ritroviamo nel corso della mattinata con gli spazi di informazione di RadioCittàAperta.it.